Buonasera a tutti, 108 in diretta dal Mind the Gap, siamo alla puntata numero 12, Andrea Ghezzi che vi parla, questa sera in compagnia di Alex Cavatton.
Ciao Andrea, buonasera a tutti, stasera
che
di
bello
corsa.
Vederti in faccia.
Sì, stessa cosa per te.
Pierluigi Mandoi, ciao Pier.
Ciao Andrea, ciao a tutti, sono molto contento di fare questa prima live con 108.
Oh, hai preso l'aereo, non è caduto, sei sano e salvo, sei ingrassato in una settimana in Italia, bentornato, perché è il caso di dirlo, a Matteo Perfetti.
Buonasera a tutti, grazie Andre, sono contento di essere qua con voi a Milano.
Allora, io ti ho dato un microfono che teoricamente dovrebbe spaccare le orecchie agli ascoltatori e tu con la tua voce bella, calma, pacata.
Io sono così, lo sai.
È in sauna tutto l'anno.
Suadente, alla Marzullo.
È in sauna tutto l'anno. Allora, intanto si capisce già che siamo in diretta perché non ho fatto partire minimamente la musica di sottofondo che per la prima volta ascolterete anche voi stasera. Perché di solito sentite il nulla assoluto, Spreaker d'altronde così ci tratta. E invece questa sera, visto che siamo in diretta dal Mind the Gap di Milano, via Curtatone, facciamo la pubblicità, che poi Matteo Serafini ci dia dei soldi per la pubblicità che facciamo.
Ma queste sono
fuori discussione.
Noi gli paghiamo gli hamburger.
Noi paghiamo hamburger e...
Ma non gli paghiamo.
Ah, dici che
sì, andiamo a pari.
Non so, io ho qualche dubbio. Probabilmente Teo Serafini poi ci raggiungerà qui in postazione. Siamo nell'area Freccette.
Spettacolo.
E c'è ancora... Tanto per insomma dirvi che siamo veramente in diretta, c'è ancora la partita Brescia-Juventus, la Juventus vince 2-1.
Sì.
Dopo che il Brescia credo fosse andato in vantaggio.
Brescia sono andato in vantaggio, io sono molto contento del risultato finora di questa partita. Brescia diretta concorrente del mio magico Lecce.
Va bene, abbiamo
ci tengo a salutare tutti gli amici salentini,
abbiamo,
non ce ne sarà uno.
Abbiamo riequilibrato le cose, due Yankees, due Red Sox e io mi sono presentato col cappellino dei Dodgers. È perché la contraria ci vuole, ragazzi. Sta arrivando ottobre e credo che ce ne sarà bisogno. Cioè, bisogna portare un po' di sfiga agli Yankees, Teo, o no?
Non ce n'è bisogno.
Non ce n'è bisogno.
Perdono da soli, non superano il 17 di ottobre.
Va bene. Cioè, questa scaramanzia. E poi oggi ci vediamo in faccia ed è palese. Cioè, qua non potete mascherare solo con le parole. Va bene, scaletta un po' così per questa sera. Abbiamo buttato giù delle idee. Buttato giù si può dire, si può dire. Houston, Astros, Atlanta Braves e Yankees hanno ottenuto la qualificazione ai playoff.
Sì.
Chi l'ha ottenuta e di chi vi vogliamo parlare in particolare questa sera? Perché di queste prime tre squadre vi abbiamo raccontato tanto nelle precedenti puntate.
Hanno vinto la division.
Hanno vinto la division, esatto. Bravo Teo. Oh, sei sveglio però, sei qua presente e sei sveglio. Sono i St. Louis Cardinals che nel weekend scorso hanno sweepato i Chicago Cubs al Wrigley Field, cosa che non accadeva dal 1921, ed hanno conquistato la postseason. Non hanno ancora vinto la division, però dopo 4 anni di assenza ai playoff abbiamo i Cardinals che tornano alla postseason. Ora, siccome ne parlerete voi e io non so niente, quindi io quello che potevo dire l'ho detto, state attenti a quello che dite perché abbiamo parecchi ascoltatori tifosi dei St. Louis Cardinals, quindi cazzate corrispondono a mazzate.
Allora io innanzitutto volevo salutare Luca Celerino che è uno dei super tifosi dei St. Louis Cardinals,
grande,
che ci segue, grande. E, ero fiducioso nei confronti dei Cardinals anche per via dell'innesto di Paul Goldschmidt. Mi fa piacere.
Aspetta, dillo adesso. Di Goldschmidt, cosa ha fatto Goldschmidt? Perché poi non ci sarà modo di dirlo.
Goldschmidt ha battuto un two-run home run ieri sera e ha eliminato definitivamente dalla corsa wild card i suoi ex Arizona Diamondbacks.
Ok, in questo casa, questa era una cosa che sapevamo che Matteo Perfetti voleva.
La sapeva, la voleva dire.
Ci teneva a dirlo.
Ha scritto tutto il giorno sta roba. Scusami, ma mi avevi fornito l'assist e non potevo.
No, e quindi nulla, lascio la gloria a Matteo Perfetti e ai St. Louis Cardinals che ritornano in post-season. E attenzione, perché questa è una squadra che ha un DNA vincente. Io l'ho ribadito più volte durante il corso della stagione. Quando i Cardinals arrivano, i Cardinals sono quella squadra che può essere magari l'underdog del momento, ma ti ribalta una serie, certo, proprio per via del fatto che storicamente è un team che sa vincere. Infatti, dopo i 27 titoli degli Yankees ci sono gli 11 dei Cardinals.
Sì, sì. E guarda, il DNA vincente dei Cardinals...
Fermi tutti! Fermi tutti. Fermi tutti. Pier si è presentato con la cartelletta,
certo,
10 fogli scritti. Iniziò a temere
l'orario
di fine di gara. Cioè, ragazzi, io mi sono presentato con la scaletta, 4 cazzate scritte e andiamo avanti così. Teo,
scrivo largo.
Non si è presentato con niente. No, col cellulare. Col cellulare.
Siamo tecnologici.
No, è bello perché quando c'è live è questo che... cavatona addirittura col computer. Cioè io scrivo come i bambini di 12 anni.
Ma perché
poi facciamo una foto a tutto, sì, perché dobbiamo...
Sono già postata la foto in realtà, sei già online.
C'ho già la nasella, cioè,
in realtà stai guardando con la nasella dentro la coppa.
Ok,
però
perfetto, grazie,
vabbè,
per prendermi sempre il lato migliore.
Dicevo, DNA vincente dei Cardinals. Come hanno vinto queste 4 partite? Come hanno imposto questa mazzata ai Cubs? 4 vittorie da un punto. Una nel decimo inning, una con una rimonta spettacolare al sesto, una con i fuoricampo contro Kimbrel nel nono, l'altra con i fuoricampo contro Darvish nel nono. Questo vuol dire che la squadra nei momenti più caldi, nei momenti in cui va vinta la partita, sa vincere. Ed è molta l'abilità del manager dei Cardinals, Mike Shildt, che è arrivato al posto di McMetini l'anno scorso e ha fatto davvero bene con questa squadra. E poi sono una squadra che, secondo me, nel momento dei playoff, a ottobre, sono una squadra che ha le caratteristiche migliori per vincere. I lanciatori, primo su tutti Flaherty, la difesa, l'anno scorso ultimi nella National League come numero di errori, quest'anno primi.
E io mi rimetto a quello che dice Pierre, nel senso che era quello che mi ero segnato anch'io, 4 vittorie per un punto, appunto, come diceva lui. E aggiungerei anche un miglioramento nella seconda parte della stagione, sì, da parte del bullpen, in quanto Andre Miller sta facendo vedere di essere quello di Cleveland, e Carlos Martinez, rivelazione come closer quest'anno. Ricordiamo che i Cardinals hanno perso X per una Tommy John surgery, e Carlos Martinez che su 27 opportunità ha portato per 24 volte a casa la vittoria, certo. E quindi una parte, quella del bullpen, che non era la migliore del roster, che è anche essa migliorata ultimamente,
sì.
Mi ero scritto qualcosa del bullpen dei... ok, 2.86 di ERA nella stagione,
mica male, no, non l'avevo già detto.
Ho avuto il terror, no, perché mi sono distratto, perché ho visto che si è spento tutto, ho detto no cazzo, la prima volta che facciamo la diretta tutti insieme è già successo il disastro, quindi mi ero perso un attimo la cosa. No, vi faccio una domanda perché mi sembra che nessuno abbia, sì, abbiamo parlato dei lanciatori e va bene, fino a qua diciamo che il pitching staff dei Cardinals si è ben comportato durante la stagione. Poi Wainwright magari è uscito nel momento giusto, Flaherty ne abbiamo detto,
certo,
della super stagione. L'attacco, perché statisticamente è uno dei peggiori sì, dell'intera Major League Baseball. Si è, secondo me, un po' smosso nelle ultime partite, e appunto ha citato il fuoricampo di Goldschmidt, sì, ma in realtà in generale un po' tutti i giocatori della lineup sembrano essersi svegliati. Però in America, almeno io così ho letto, perché non so niente, quindi devo leggere, c'è un po' il timore che nei playoff sia un po' l'attacco che possa eventualmente tradire i Cardinals.
Beh, anche nel baseball secondo me funziona un po' il vecchio adagio che dice che l'attacco vende i biglietti ma la difesa vince le partite.
E su questo io
non si discute.
Ma assolutamente. Per me la squadra con i lanciatori più forti vince sempre.
E per questo motivo
serie.
Vince Houston la World Series.
Abbiamo avuto un confronto che mi ha mandato l'hamburger di traverso.
Di scaramanzia.
Mi ha mandato l'hamburger di traverso, parlando, gli ho detto: ma allora le vinciamo le World Series? No, Houston. Cazzo, Houston. No,
vabbè,
sarà una bella gatta da pelare.
Torniamo.
No, però l'attacco è riuscito a cavarsela, nonostante appunto prestazioni magari negative nella prima parte di stagione. Si parlava di crisi Goldschmidt, di un arrivo che non era così forte quanto i tifosi si aspettassero. Poi in realtà sono saliti di livello. Hanno avuto un'ottima stagione da parte di alcuni giocatori inaspettati, come Paul DeJong per esempio. Hanno avuto la risurrezione in attacco di Yadier Molina, che se non erro ha battuto 29 fuori campo e uno molto importante proprio l'altro giorno contro i Cubs.
Tra l'altro Molina una parte della stagione l'ha fatta anche fuori,
l'ha fatta in
certo.
IL.
Sì.
Questo lo sapete solo per il fantasy, però.
Beh,
cioè, non fate finta di aver
seguito. Cioè, ancora prendete Molina al fantasy.
Ma qua, Molina che nella nostra lega ha Luca Celerino, tra l'altro. Che...
Io non avevo Molina, ho dovuto alternare dei catcher improbabili per tutta la stagione. Ma basta fantasy, che ormai si è chiuso, perché
sì,
credo che più o meno...
Ingloriosamente.
Tutti... Ecco. Period. Andiamo avanti. Parliamo di cose serie.
E hanno avuto anche prestazioni da parte di giocatori che non ti aspetti. Per esempio, Tommy Edman è arrivato come
Tommy
Jolly,
Edman, ragazzi. Cioè, vabbè.
24 anni. Sì.
Giovane, jolly, gioca in varie posizioni ed è riuscito sempre comunque a produrre in attacco. Per non parlare della risurrezione anche di Dexter Fowler, per esempio. L'anno scorso malissimo, quest'anno ha fatto un po' meglio. Insomma, con una difesa e con dei lanciatori così buoni, anche un attacco di medio livello può portarti ai playoff.
Perfetto. Vogliamo dire qualcosa anche magari del collasso dei Cubs? Del perché collasso. Insomma, sì, le cose sono andate via un po' di pari passo. Da una parte, se Lewis che è riuscita a conquistare i playoff, lo è riuscito a fare, come abbiamo detto, proprio nella serie con i Cubs. Cubs che però problemi, ne avevamo parlato, certo, qualche settimana fa, iniziavano ad averli e hanno dimostrato di non riuscire a risolverli.
Guarda, adesso rinvio la vostra analisi, ma a me i Cubs di questa settimana hanno tanto ricordato una vecchia scena di un film di Aldo Giovanni e Giacomo, della partita Italia-Marocco 3-10. C'è stato Rizzo che è tornato dall'infortunio alla caviglia, eroico, è andato a battere, Darvish strikeout su strikeout, anche Baez torna prima di quanto ci si aspettasse dall'infortunio, Castellanos fa il record di doppi, grandissimo.
58?
Sì, ma come cazzo abbiamo fatto a perderle tutte e, sì, quattro?
Cioè, vabbè, alla fine, ragazzi, avete fatto casino, però non è cambiato niente. Vabbè, questa analisi mi è piaciuta. Teo, vuoi aggiungere qualcosa?
Io direi che l'immagine di Chris Bryant che esce a spalletta l'altra sera è stata la croce definitiva dei Cubs per questa stagione. Sì. E vabbè, ci proveremo l'anno prossimo, dicono loro.
Ah, no, perché ce l'ho detto che
dicono loro.
Vabbè che tieni Chicago Bulls, però almeno i Boston Red Sox, cioè, dammi Manforte, che qua io sono circondato da
tale corde.
Sempre, sempre.
Ci proveranno senza Joe Maddon, secondo me, l'anno prossimo, perché è al capolinea.
Ok. Dei D-backs abbiamo detto, di Goldsmith e del fuoricampo dei D-backs. Vuoi aggiungere delle cose?
D-backs, come tutti gli altri elogi di 108.
Cioè, ragazzi, abbiamo portato una sfiga clamorosa a qualunque squadra, giocatore, manager. Cioè, adesso io ho paura ad affrontare il prossimo argomento.
Siamo gli iettatori.
Esatto, e qua ci andiamo sul pesante. Perché
allora, aspetta, io volevo fare un fuoripista per spezzare un attimo così.
Fuoricampo.
Anche sport. No, in realtà volevo parlare un attimino, perché è iniziata la mia settimana ieri con
come quella di tutti.
No, mi sono presentato al lavoro e tempo fa avevamo pubblicato, mi sono anche presentato al lavoro. Cazzo, dopo la domenica impegnativa che ho avuto,
immagino.
E è arrivato Attilio Corradini, che noi avevamo intervistato tempo fa, bla bla bla. La cosa interessante è che questo signore è entrato, per chi non lo sapesse, lui era un giocatore di baseball, ha allenato una squadra di non violenti, allenava i ragazzini, eccetera, eccetera, poi con gli anni ha smesso e quant'altro, è tornato in palestra dopo un po' di tempo che non lo vedevo e dopo l'intervista aveva questo sorriso smagliato, mi fa: "Uè Ale, suo turno a Andre, lo famo, ho ricominciato a allenare i ragazzini." E quindi questa cosa qui volevo rendere partecipe un po', perché è stata abbastanza coinvolgente la sua intervista, quello che poi ci ha raccontato e tutto quanto. È stato incredibile come quell'intervista abbia scatenato di nuovo la passione per il baseball. E lui ha ricominciato ad andare al Saini con, sì, sono sempre gli Ares a Saini.
Ah sì sì, al Saini c'è l'Ares.
Esatto, e ci sono i ragazzini, ha preso i ragazzini che hanno il casco più grosso del resto del corpo e quando battono girano dentro tre volte, però era felicissimo e ci tenevo a condividere questa cosa.
La passione
con
per il baseball non muore mai, mai.
Esatto,
mai,
neanche
mai.
Dopo i suoi 70 anni, che appunto l'intervista era stata fatta per i 70 anni, è successa questa cosa e sono contento, bene.
Ci spostiamo su giocatori un po' più giovani.
Sì.
Qua stiamo parlando di under 25, in realtà due molto meno, cioè un po' più bassi dei 25, sono Pete Alonso, Ronald Acuña Jr. e Juan Soto. La domanda è semplice, senza voler portare sfiga a nessuno dei tre, anche perché comunque dai, la stagione, no, beh, di quella di Ronald Acuña non è finita, però quella degli altri, no, neanche quella,
no,
di Soto,
no, nemmeno quella di Soto,
solo
quella di Alonso.
Solo Alonso.
Possiamo
rimandare,
e Alonso nemmeno matematicamente.
Possiamo rimandare questo argomento? Questi non giocano più. No, vabbè, dai, la domanda è secca e io voglio chiedere, giro sarà Alex, Pierre e teniamo Matteo non per ultimo ma per penultimo, perché poi anch'io ho qualcosa da dire. Voglio chiedere: chi vorreste avere nella vostra squadra per i prossimi 10 anni.
Ronald Acuña.
Vabbè. Motiva di qualcosa.
Risposta secca.
Giusto.
Sì, sì, no, vado dritto. No, mi piace molto il ragazzo, anche se erroneamente l'ho scambiato sulle ali dell'entusiasmo per Giancarlo Stanton, che mi ha abbandonato.
Ma come?
Ma sì, ma perché avevo vinto l'anno scorso, continuavo a vincere, ho detto devono vincere anche un po' gli altri, quindi ho fatto questa trade.
Ma era una keeper.
Questa sì. Mi sembra un po' una cazzata, però.
No, 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 ma me l'ha detto Teo, è stato il primo a dire, però vabbè, dovevo togliermi
lo di bontà.
Oh, sì, esatto.
Con il peggiore della Lega.
Con il peggiore della Lega, tra l'altro.
Pure.
Sì, sì, cioè, sì, vabbè. James mia. Vabbè. No, Ronald è un giocatore completo, è un giocatore che riesce a dare comunque un contributo su qualsiasi genere di statistica in campo, a livello offensivo, a livello difensivo. Ci sono un attimino più affezionato perché lo avevo scoperto proprio l'anno prima al Fantasy, quando non se lo cagava nessuno, l'avevo tirato su. Mi è piaciuto il suo trascorso, mi è piaciuta quella battaglia con Miami l'anno scorso, quella serie di home run che ha forzato poi il lanciatore di Miami
a colpirlo.
Sì, Urias forse. No, non era Urias, era
Urias,
sì.
Urenia,
scusami, sì. Urenia, che gli aveva tirato proprio una palla addosso, talmente frustrato dai 4-5 home run in una serie, ha detto vabbè, facciamo una cosa, iniziamo la partita, gli tiro subito una palla e lo rompo. Sì. No, Acuña è il giocatore esatto. Acuña è un giocatore che mi fa impazzire sotto questo punto di vista.
Acuña è un 5-tool player, assolutamente, ha tutto, e io sarei indeciso in realtà tra Acuña e Soto, perché anche Soto credo che sia un anno più giovane di Acuña, se non erro, e comunque ha prodotto tantissimo, ha avuto una carriera nelle minor league brevissime, è arrivato nelle majors e subito ha iniziato a colpire tanto. Quest'anno ha avuto qualche infortunio che un attimo l'ha limitato, ma comunque ha avuto un'ottima stagione. Probabilmente anch'io direi top Acuña, Soto immediatamente un gradino dopo. Perché non Alonso, mi chiedo? Perché è uno slugger,
perché gioca nei Mets. E
no,
questo,
ma i Mets mi sta mancando.
A noi come tifosi newyorkese,
è veramente brutto da parte
voi che
vostra.
Pensate che
no, è discriminazione. Questa è discriminazione. Perché se giocassi
territoriale contro il Queens.
Esatto. Dipende da quale parte del Lazio non ti vuoi posizionare. Esatto. No, perché voi siete veramente brutte persone. Perché se giocassi negli Yankees, Matteo, tu puoi confermare, cazzo, direbbero Pete Alonso, cioè questo prima base
sarebbe un Hall of Fame.
Esatto,
un Hall of Famer.
60 fuori campo tutte le stagioni, 80, cioè ormai con le palline che vanno, che cazzo è, chi lo ferma? Invece stai in Mets,
fra 3 anni non può più giocare in prima perché è vecchio, andare in America League a giocare DH.
E questo è quello che penso io. Teo.
Io rimango sul trend Ronald Acuña perché, come diceva Pier, ha tutto, fa tutto. Cioè, batte benissimo, una media battuta alta, mi pare sui 280 quest'anno, sì. 41 home run, 37 base rubate,
sì, rischia di fare il
40-40. E anche difensivamente parlando, me lo stai chiedendo tu prima, ma com'è Acuña difensivamente parlando? Difensivamente parlando quest'anno ha fatto 11 assist e solo 3 errori.
È
incredibile, è un giocatore incredibile,
giocatore fortissimo.
Malgrado questo, devo dire che
ci ha fatto un preambolo di un quarto d'ora. Però detto che qui è un fenomeno, che in difesa fa paura.
No,
cazzo, che è Superman.
Allora,
io prendo Pete Alonso.
No, io prenderei lui. Però devo dire, Pete Alonso quest'anno mi ha stupito. Io mi aspettavo un inizio ok, così di fuoco. Però, come dicono gli americani, mi sarei aspettato anche un rookie wall, una caduta, insomma, non questa continuità.
Cioè siamo in pace per i 55.
Siamo
in pace per i 55.
Supererebbe Judge.
I 52 di Judge, di esatto. 2 anni fa.
Di 2 anni fa, del
2017. Ha già sfondato le 100 RBI. Cioè,
115.
Che cosa vuoi?
La domanda che mi viene in mente è, a questo punto ci sarà un sophomore slump per Alonso? E soprattutto, quanti di questi 50 fuoricampo sono un prodotto della reale abilità di Alonso e quanti sono un prodotto della pallina che viaggia un sacco? Perché
però viaggia un sacco per tutti.
Viaggia un sacco per tutti, senza
quindi,
dubbio, certo.
Oggi leggevo,
cioè tu mi dici che forse i 50 di Pete Alonso non sarebbero i 50 di 10 anni fa.
Sì, sostanzialmente.
Adesso dico 10 anni, probabilmente
sì,
possiamo andare anche dietro.
Sostanzialmente
meno.
Sì. Esatto, come i 26 di Brett Gardner. Quest'anno siamo visti 26 fuori campo di Brett Gardner.
Ragazzi,
di cosa
sono
stiamo
9,
parlando?
Non siamo abituati a vedere.
Sono 9 a settembre. Sì. E siamo al
24.
Okay.
Al 24. Ok, Teo, scusami, ti ho interrotto. Volevi finire?
No, uno dei motivi per cui Pete Alonso ha battuto così tanti home run quest'anno è il famoso launch angle di cui si è parlato molto nelle
noi
settimane.
No.
Noi non abbiamo mai parlato.
Noi
però
ne abbiamo parlato.
E siamo anche fieri di non averlo fatto.
Se volete facciamo una monografia questa sera sul launch angle.
Da parte di Pete Alonso è stato molto approfondito e si è visto. Insomma, 55 run.
La biblioteca, dici che il giorno dopo la partita va lì, si mette lì e studia angoli.
Ok,
io non voglio aggiungere niente a quello che avete detto, nel senso che sono d'accordo con l'analisi che avete fatto tutti e tre. Quello che mi ha colpito è che tutti e tre i giocatori hanno una WAR, che non è una statistica per chi magari non è avvezzo al baseball, non è una statistica così strana, significa win above average, cioè
replacement,
scusami. Vuol dire, se mettessimo al posto di questi tre dei giocatori nella media,
sì,
come influirebbe la presenza barra assenza di questi giocatori sulle vittorie della squadra? Avere per tutti e tre una WAR di 5 è abbastanza indicativo, è un numero importante, e questo ci dà l'idea che comunque tutti e tre, in modi sicuramente diversi, riescano a contribuire in modo sostanziale alla vittoria delle proprie squadre.
Certo.
Visto che voi avete parlato dei fregi.
Va bene.
Tocca a me parlare, si vede che sono a birra numero X.
Ringraziamo lo staff del Mind the Gap intanto per le birre.
Solo se ce l'ho offre, se ce l'ho fa pagare, non ringraziamo un cazzo di nessuno. Io voglio magari sottolineare qualche difetto. Pete Alonso, parto da lui perché è il primo che avevamo scritto. In difesa i Mets hanno messo un po' di tempo a capire dove lo potessero piazzare. Diciamo che la prima base probabilmente è il suo ruolo naturale. Diciamo anche che è un giocatore da American League, ovvero che se potesse essere un battitore designato, male non sarebbe. Però
dipende.
Però diciamo che io sono abituato a J.D. Martinez, che quando lo vedo giocare sull'outfield mi viene tutte le volte un colpo al cuore.
Tocca le tette.
Ecco. E J.D. Martinez che palpa le tette alle tifose.
Esatto. Ma l'avete detto voi e non l'ho detto io. E in quella stessa partita, su una palla che avrei probabilmente preso anche io, la mancata di 2 metri, poi ho detto: ah no, ma c'era il sole. Sì, beh, J.D., sì, c'era il sole, però vabbè, lasciamo perdere. Poi ha palpato le tette, secondo me c'era il sole, però era voltato gli schermi in quel momento. Quindi, insomma, questa tesi è difficile da...
Poi ha una tifosa degli Yankees, peraltro, ha palpato le tette.
Ah, questo me l'ero perso. Beh, però JD è sgamato. Ronald Acuña Jr., fortissimo, batte, ruba, sulle basi è una iena, tutto quello che volete. 185K, poca pazienza al piatto. Ecco, forse questo è un po' il suo difetto, acuito nelle ultime settimane dalla ricerca spasmodica prima del 40esimo fuoricampo e poi di questa cosa di raggiungere la base, perché vuole fare il 40-40 di cui parlavamo prima con Pierre. Chiudo con Juan Soto, migliorato tantissimo dal punto di vista difensivo anche l'altra sera, o l'altro giorno in realtà, perché anche lui il suo è stato colpito dai raggi solari. Ha sbagliato una presa che non avrebbe dovuto sbagliare, però leggevo anche sui giornali locali di Washington che si è visto tanto miglioramento in questo ragazzo, un ragazzo che a maggio, quando aveva completato diciamo le 162 partite, mi piace perché cosa stai guardando? Mani?
Ti ascolto, sono perso nelle tue parole.
Ok,
Andrea.
Fantastico. 100 cos'è che aveva fatto?
Stai guardando la Leotta sul post game?
No, non sto guardando
davanti la coppa, vedo solo la coppa.
Vedi la coppa. Vabbè, ha fatto 100 RBI, 100 base ball e 100 run. Sì, le ho scritte tutte queste cose. Tu non ci puoi credere, ma io queste cose le ho scritte. L'unico giocatore insieme a Ted Williams a raggiungere in 162 partite questo traguardo. Quindi è un giocatore totale. Forse, ecco, la parte difensiva deve crescere. Però anche io prenderei Ronald Acuña Jr.
Meno male.
È un 4 su 4. Cioè, dopo tutta questa pippone che avevo fatto,
compriamo una maglia di Ronald Acuña da mettere al Mind the Gap.
Ma possiamo fare una cosa? Scriviamo a Ronald Acuña tutti e quattro.
Okay.
E gli diciamo di mandarci una maglia.
Di a Ronald.
Una maglia, sono sempre spaventatissimo quando il computer diventa nero. È perché non c'è Skype. Pensa te, Skype cosa può fare nella vita? Può tenerti sul computer. Ci facciamo mandare una maglia firmata.
Sì.
E diciamo che le esponiamo al Mind the Gap. Neanche ce la teniamo, Ronald.
Però gliela chiediamo una testa.
No, una, ah, una in quattro, tutti. Però gliela chiamo tutti e quattro per lo stesso motivo. Lui preso dallo sconforto, dice: vabbè, raga, volete sta cazzo di maglia, ve la mando, paga lui le spese di spedizione.
Sì, ma certo, anche perché poi
anche perché di sicuro non le paga Matteo
Serafini. Gli ha fatto l'estensione che è club friendly, ma
va bene. Massimi sistemi che ci tocca, di cui ci tocca parlare, perché Matteo Perfetti ha proposto due argomenti in scaletta: Goldschmidt che ha eliminato i Diamondbacks, che si risolveva dicendo Goldschmidt ha eliminato i Diamondbacks. E su questo onestamente c'era veramente poco
fattuale,
da dire.
Fattuale, fattuale.
Molto fattuale. L'altro però mi piaceva molto di più, e ovviamente in contrasto con Matteo Perfetti, che ha subito detto: ah, Tim Anderson ha detto una cazzata. Ma cosa ha detto Tim Anderson? I want to leave a mark.
Sì.
Che detto così, che cazzo vuol dire? Niente. Però è un discorso interessante che io tra l'altro avevo già affrontato in un podcast completamente diverso che non facciamo neanche più, quando si parlava del essere riconoscibili da parte dei giocatori delle varie leghe.
Sì.
Per cui degli U, Miami, con i giocatori che si taglievano il casco per dire: ho fatto io questa azione. Che citazione.
Sì,
compa.
Sì, sì, no, vabbè, dai. Mi hai emozionato.
I giocatori NBA, che sono in assoluto forse gli sportivi
i più riconoscibili.
Più riconoscibili. E questo concetto che Tim Anderson introduce per il baseball, dove sì, lui sostanzialmente dice: cioè, la gente si rompe le palle a vedere le partite, di questo ne abbiamo tra sì, l'altro anche già parlato, durano troppo. Io stesso non ero mai andato a una partita di baseball prima di esordire nelle major league.
Lui dice proprio: io non lo guardo.
Dice: quello che serve per riportare i giovani, poi lui parla degli afroamericani nello specifico, certo, 68, che sono pochissimi all'inizio del 2000 e eravamo nel 2019, siamo ancora
nel 2019.
No, perché mi incasino col football, il basket, che partono un anno, finiscono l'altro, ho dovuto ragionare.
Sei troppo multitask. Ma,
grazie. È interessante questo discorso, cioè io mi ricordo un'intervista di Mike Trout che diceva: ragazzi, io sono il miglior giocatore di baseball, e non lo dico io ma lo dicono gli altri, mi piace, faccio tutto quello che devo fare durante la stagione, però finita la stagione io vado a pescare e non ne voglio sapere niente. Credete che questo sia uno dei punti fondamentali per far tornare il baseball popolare anche tra la gente comune, passatemi in termine gente
no,
comune?
No, certo.
Andare
certo
a pescare dopo le partite, intendo, no, dopo i campionati.
Sì, beh, quello può essere interessante. Ma pescare è una bella roba.
No, l'MLB ha un grosso problema di marketing ultimamente, e è un grosso problema di cercare di rendere il proprio prodotto appetibile a quelli che sono i millennial, e ne abbiamo già parlato in un'altra puntata.
Cioè, io sono dell'82, so, ragazzi, che coglioni.
Ne abbiamo visti di millenni.
Sì, cioè, ma anche basta. Comunque andiamo.
Va bene.
E però è vero che i grandi campioni dell'MLB non sono riconoscibili come quelli dell'NBA o come quelli dell'NFL. C'è Trout, il più forte, e praticamente anche a causa della sua personalità, che non è, diciamo, straordinaria, è poco riconosciuto. Gli stessi Judge e Betts comunque sono dei giocatori dal comportamento abbastanza calmo, mai sopra le righe, anche per direttive che arrivano dagli Yankees, dai Red Sox, eccetera. Tim Anderson dice: io voglio lasciare un marchio, voglio lasciare un segno, specialmente sulle persone di colore, in modo che si avvicinino di più, quanto più possibile, al baseball, e lo faccio giocando il gioco come piace a me giocarlo. E quindi se io colpisco un fuoricampo contro Brett Keller dei Kansas City Royals e lo sbatto la pallina a 420 piedi di distanza, ho il sacrosanto diritto di prendere, lanciare la mazza, guardare il mio fuoricampo e fare il mio giro intorno alle basi senza che nessuno poi dopo venga a rompermi le balle e colpendomi perché non ho rispettato chissà quale regola non scritta. Secondo me questo ragionamento da parte di Tim Anderson è assolutamente legittimo e assolutamente giusto, perché queste regole non scritte secondo me non sono più tanto al passo coi tempi. Secondo me anche ora che il baseball inizia a svecchiarsi e a trasformare le partite in una festa per i giocatori, in una festa anche per il pubblico, e rendere appetibile il prodotto sul campo e rendere meno noioso il prodotto sul campo è l'unico modo che ha l'MLB per tornare lo sport più popolare, o per provare a ritornarci.
Anche se quattro cartelle ogni tanto non fanno mai male. Ma baseball,
però anche cioè,
ed ecco quella roba di un po' romantica che mi ricorda,
sì, no,
sempre.
Secondo me cioè, il discorso di Tim Anderson, se vuoi, arriva anche a questo. Cioè, anche il lanciatore che dice qualcosa,
certo,
al battitore, fa tutto parte di un colore. C'è un bellissimo account su Twitter che non solo riporta
John Boy,
ma non solo riporta queste situazioni, ma mette per iscritto quello che si dicono, il labiale, perché spesso chiaramente noi che vediamo le partite da casa non possiamo sapere esattamente cosa si sono detti, e sono tweet seguitissimi che piacciono tantissimo, proprio perché si entra un po' più nel gioco, cioè al di là di lanciare il bet flip. Cat 4 è quello che mi dà i voti
al
bet flip. Cioè, sono cose divertenti. Uno mi dice, vabbè, ho capito, ma cosa c'entra col baseball? Ho capito, però fa tutto.
Certo.
Cioè, questo serve a creare interesse. Poi è ovvio che se non ti piace il baseball, non è che uno crancia la mazza o dice qualcosa, ti cambia la vita. Però, insomma, rende più riconoscibile il prodotto e gli stessi giocatori.
È chiaro, ma guarda, io non è che non condividevo la questione...
No, ma era per romperti il cazzo, cioè, che...
Secondo me non è quello il problema. Nel senso, ci sta che un giocatore festeggi il suo fuoricampo come vuole. Ci stanno le scaramucce, ci stanno gli insulti, ci stanno le cartelle come vuole Alex. Non è quello il vero problema. Nel senso che se tu vuoi avvicinare delle persone ad uno sport, devi cercare di farglielo amare, devi cercare di fargli vivere la partita in una maniera diversa, devi cercare di invogliarli di più allo sport. Non è insultando, lanciando la mazza o facendo questo tipo di azioni che porti i giovani dentro allo sport. Poi è chiaro che il baseball non è il football, il baseball non è il basket è molto più dinamico, il football è un evento, il football unisce le famiglie, il baseball ci sono 162 partite di regular season più playoff. I playoff, se andiamo a vedere l'audience dei playoff, è probabilmente, non lo dico per certo, lo sport più seguito in tutti gli Stati Uniti.
Ti sbagli.
Beh, mi sbaglio. Sempre sotto il football.
No, allora il football fa dei numeri a cui il baseball non può arrivare.
Le partite di regular season di football superano le partite di playoff.
Però, devo dire che quello che ha detto Teo è vero. Sì. Cioè, da un lato, secondo me...
è una cosa diversa.
Allora, dall'altro, secondo due facce della stessa medaglia, ovvero... Che frase fatta. Allora, il discorso è... Da un lato è giusto quello che dice lui. Il baseball, Bryce Harper l'ha detto quest'anno. Sì. Cioè, ragazzi, è inutile che rompete i coglioni perché le partite durano 4 ore. Questo è il baseball. E tra l'altro, io su sta cosa delle 4 ore apro e chiudo una parentesi velocissima. Penso che sia un falso problema. Il college football,
no,
dove
esatto,
le partite durano 4 ore sempre, e anche quando c'è Ohio State, Miami, Ohio, quindi non magari la Magliari.
E alcune partite finiscono quanto? 50-70.
La gente, sono 100.000 persone che vanno a vedere. È un po' il discorso che è l'evento, però è anche un po' il discorso che la gente che segue quello sport, il college football è molto diverso dall'NFL, sa che quella roba lì è così, dura così e è... Tutto il discorso è impostato in quella maniera lì. Le 162 partite non aiutano. Chiaramente le partite di college football sono 12, 13, 14. Poi in funzione dei bowl o degli eventuali playoff. L'NFL sono 17 settimane più i playoff. Però è vero quello che dice Matteo, cioè è inutile continuare. Possiamo accelerare un po' le partite, assolutamente, ne abbiamo parlato.
Di quanto?
20 minuti di differenza, mezz'ora di differenza. Arriviamo comunque ad avere eventi di tre ore, due ore e mezza, tre ore.
A me fa ridere tantissimo questa cosa di togliere il giocatore mancino che entra per un solo battitore. Quante volte succede un cambio di questi nel corso di una stagione?
Perfetto, però la riconoscibilità è un discorso importante, nel senso che comunque lo sport è fatto di storie e le storie sono fatte dai personaggi. Creare dei personaggi all'interno di una lega, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry...
Sì. Compagnia bella.
Tom Brady, metteteci chi volete voi nell'NFL. Lo stesso Baker Mayfield, con la sua sola presenza e col suo solo essere personaggio, qua parlo dei miei Browns, ha svoltato la percezione del football a Cleveland. Sì. Io credo che è questo di cui parlasse Tim Henderson, cioè creare dei personaggi. I personaggi si creano soprattutto con il loro carattere espresso durante il gioco. Aiuta comunque a dire, ok, oggi guardo i Chicago White Sox perché voglio vedere
cosa fa quello.
Non risolve il problema, però avvicina i giovani, perché i giovani è quello che vogliono. Poi la fase che dicevi tu è successiva, cioè una volta che io inizio a seguire un qualcosa, poi entro dentro, perché tanti non riescono a seguire il football perché non capiscono il gioco. Cioè sì, bello il personaggio, bello JJ Watt che fa gli urli belluini e fa 3 sack, ma non so neanche cosa mi sta a significare un sack, e quindi alla terza partita di football mi spacco le palle. È un discorso interessante, sì. Se Alex vuoi chiudere,
no, beh, mi sembra che la tavola sia rotonda, tutto abbastanza esauriente, nel senso magari i personaggi non devono neanche necessariamente essere legati alla vittoria, basta, non so, adesso per qualche ragione mi viene in mente Meta War Peace, che è un altro di quei personaggi che comunque
Ron Artest per i più vecchi,
esatto.
Io Ron Artest gli ho visto fare una gara delle schiacciate all'high school, trasmessa da quella che credo allora fosse Telepiuno o Telepiubianco o qualcosa del genere, con passaggio dalle tribune e schiacciate dei Ron Artest. Cioè, un athletic per definizione alla school, che c'era un animale.
Il rapporto di Ron Artest con le tribune è sempre...
Infatti io stavo dicendo, proprio al Madison Square Garden è venuto a darmi la mano Ron Artest. Cioè, c'è anche, è tutto ripreso video, mi dice ciao Alex. No, non è vero quello. No, però al di là di quello...
Ciao,
non mi ha detto ciao Alex, ma la mano
me l'ha
data.
Non ti ha tirato una birra?
No, non mi ha tirato una birra. Okay. E aspettavo quasi che me la tirasse, perché aveva la maglia dei Lakers. Comunque, vabbè.
Che brutta roba.
Sì, guarda.
Io quando sono andato a Londra a vedere la London Series, ero lì a bordo campo sostanzialmente, e fra i giocatori degli Yankees, attuali giocatori degli Yankees e quelli del passato che prendevano autografi, cioè, davano autografi eccetera eccetera, quello più chiamato in assoluto dal pubblico era Swisher, Nick Swisher. Perché? Perché pur essendosi ritirato da qualche anno, era comunque un personaggio. Sì, ed è tuttora un personaggio. Gli ho detto, I Swish, lui fa, oh, yo, bro, how are you doing? È un genio, dice bro una volta ogni 3 parole sostanzialmente, Swisher. Però è per questo che piace.
Abbiamo fatto. Vabbè, Matteo Serafini non si sta presentando. Io questo argomento l'ho messo solo per lui. Però in realtà oggi anche MLB Italia ha fatto un post a riguardo, sì. Si ritira negli host il manager con più vittorie dei Royals, 744. Partiamo da Pierre.
Sì, Neddy Host.
Cosa ha fatto, a parte rendere una squadra, i Royals una squadra. E già solo per questo, secondo me, Hall of Fame diretta,
dritta, unanimo.
Però parlavi di small ball, sì. È un discorso interessante. Tra l'altro, secondo me, qua ci sarebbe da scrivere un articolo tra la small ball del baseball e la small ball del basket, che sono due concetti, sì, completamente diversi.
Possiamo lavorare. Sì.
Però era interessante, ho trovato interessante il post, credo che l'abbia scritto tu, Pierre.
No, non
scritto,
sono stato
tu.
Io.
Ah, vabbè, fa niente, te l'ho tirato fuori lo stesso. Però, sì, insomma, è uno che ha fatto vincere le World Series.
Ha fatto vincere le World Series ai Royals dopo oltre 30 anni. Ed era una cosa assolutamente inaspettata. Ed è il motivo per cui Neddy Host.
Assolutamente impossibile.
Impossibile. Per cui Neddy Host non dovrà sostanzialmente mai più pagare un caffè in tutta la città di Kansas City dopo il suo pensionamento. E non credo che lo faccia tuttora. No, io credo che Neddy Host sia stato molto importante per come è arrivato a vincere queste World Series. Appunto, si parlava di small ball, perché da un punto di vista è riuscito a coniugare l'essere tradizionalista, e quindi l'utilizzare i giocatori che corrono, l'utilizzare il batti e corri, prendere giocatori con un certo profilo in difesa come in attacco, forzare le giocate, creare le basi rubate eccetera eccetera, e vincere in questo modo. E da un altro punto di vista ha anticipato moltissimo quelle che sono state poi le tendenze dei manager successivi che hanno vinto successivamente le World Series. Si pensi al fatto che quando i Royals arrivarono alla World Series nel 2014, quando poi la vinsero nel 2015, i Royals ci sono arrivati grazie al bullpen, grazie ad un bullpen che aveva quel mostro a 3 teste con Holland, Kelvin Herrera e Wade Davis alla fine. E è iniziata forse con quei Royals la rivoluzione del bullpen, che è forse che poi ha portato per esempio Cashman a creare una squadra come quella degli Yankees, che quest'anno ha vinto 100 partite utilizzando un bullpen della Madonna.
C'è anche da dire che lui ha una statuetta di Yuri's Familias sul comodino, perché quelle World Series lì sono state realmente sputtanate dai closer di New York. Io questa cosa non me la togliete dalla testa.
Sì, ma anche da Murphy, che era stato l'eroe nell'NLCS.
Sì, Murphy aveva fatto malissimo, però Familia veramente combinato un disastro.
Harvey che va dal manager e gli dice tienimi in campo per un altro inning, salvo puoi prendere le mazzate. Lì è stata una World Series stranissima per i Mets.
molto.
Non vuoi dire niente? Vabbè,
no, è sciopero.
Cioè, hai preso un aereo per venire qua e ascoltare loro che dicono delle cose. Guarda, tu devi imparare da me che non so niente e potrei parlare per 2 ore di Ned Yost senza neanche sapere che faccia abbia, senza sapere che squadra abbia allenato o quante vittorie abbia fatto. È così, no, scherzo.
Mike Moustakas MVP.
A posto, a posto.
Quando va vince bene. L'MVP quindi, delle World Series,
va bene,
ricordiamo va questa puntata.
Va bene, va bene, va bene. Io ho finito la scaletta, il foglio è bianco. Però so, fermati, non puoi parlare. Tu muto. Prima abbiamo la top 9
dai,
di Pierre. E poi, come tutte le volte, chiuderemo ascoltando e addormentandoci col tuo prima base.
Allora, la mia top 9 di questa sera celebra la fine della stagione della Minor League.
Fermi tutti.
Vai.
Fermi tutti. È ritornato a Torre Boldone, provincia di Bergamo, Leonardo Seminati. Mio caro amico che gioca nei Mustang Billings, squadra affiliata ai Cincinnati Reds, e che ha fatto una stagione della Madonna. Poi vabbè, sì, lo vedrò a bermi il caffè, eccetera, eccetera. Sono super contento per Leonardo, perché l'ho sentito appena prima di partire. Ho seguito tutta la loro stagione, sono arrivati addirittura ai playoff. Lui ha battuto bene, tanto, ha battuto tanti fuori campo. Speriamo che l'anno prossimo, visto che è comunque un ragazzo italiano,
speriamo che vada ai Red Sox.
Sai che gli hanno offerto un contratto?
No, lui ha scelto molto piacere.
Lui aveva Mets, Red Sox e Cincinnati Reds.
Un italiano ai Red Sox potrebbe farmi cambiare parzialmente opinione.
Fai cagare, veramente.
Beh,
fai cagare.
Un italiano che ha vinto l'anello con i Red Sox c'è, cioè,
René Saggiadi. René Saggiadi, che abbiamo intervistato su The Cutting Edge. Io e Dario Michelini per The Cutting Edge Show, sì. L'unica puntata di The Cutting Edge Show non video, perché abbiamo fatto una roba un po' così. Vabbè, però sì, René, tra l'altro, vabbè,
non ci sono le prove.
Personaggio clamoroso,
sì, sì.
Cioè, tu stai zitto, lui parla per 2 ore e poi tu dici ok, abbiamo fatto, abbiamo registrato.
Un po' come Andrea Ghezzi.
Neanche male sono riuscito a farti. Adesso si spacca il bicchiere in testa. Ma è live.
Il bello della diretta, bello della diretta. Dicevamo, celebra appunto la fine della stagione delle Minor League. Proviamo a celebrarla raccontando le 9 promozioni negli stadi delle Minor League migliori dell'anno. È stato difficile trovarle, ma ne ho trovate alcune che sono delle perle davvero. Al numero 9 ci metto i Gwinnett Braves di AAA, che hanno fatto Beat the Fridge. Conoscete tutti Beat the Freeze, il corridore di Atlanta che dà un grosso vantaggio a uno del pubblico, poi lo raggiunge e lo batte. The Fridge non ha la stessa conformazione fisica di The Freeze, è un omone di 130 kg con tanta di panza. E infatti il vantaggio viene dato a lui e non a quello del pubblico. Lui se la cazzeggia per un attimo, per 10 secondi, fa quel che deve fare, poi si fa superare da quello del pubblico e lì inizia a correre velocissimo, a una velocità della Madonna, e alla fine finisce quasi sempre per vincere. Quindi grande, grande cosa a Beat the Fridge. Al numero 8, un argomento che ci sta molto a cuore, ne abbiamo già parlato, l'hanno fatto i New Hampshire Fisher Cats, doppio A dei Blue Jays.
Fisher Cats, fantastici.
Pace of Play Nights.
Ok.
Se la partita dura più di 3 ore e mezza, avete biglietti gratis per la partita successiva.
C'è la doppia tortura.
Questa è la Papa John. Questa è la Papa John pizza.
La doppia tortura. Cioè, ragazzi, siete scassati le palle stasera. Venite anche
domani.
Venite
anche la prossima.
Poi al numero 7 ci mettiamo la Pothole Night, ossia la serata delle buche a Omaha. È una serata che potrebbe essere fatta tranquillamente a Roma, mi sembra di...
Oh, abbiamo fatto la battuta. Noi siamo a Milano.
E praticamente, siccome il ghiaccio, la neve avevano causato le buche a Omaha, dove c'è la franchigia di AAA dei Kansas City Royals, la squadra ha deciso di chiamarsi le buche di Omaha, le Omaha Potholes. Allo stesso modo, al numero 6 c'è la Sinkhole Night, la serata delle voragini, a Bowling Green. Bowling Green Hot Rods, singolo A dei Tampa Bay Rays. A Bowling Green cosa c'è di bello? Praticamente nulla, tranne il Museo Nazionale delle Corvette. In questo Museo delle Corvette 5 anni fa si era aperta una voragine che ha inghiottito 8 auto, peraltro molto belle. Per commemorare i 5 anni da questo momento, la squadra di Bowling Green dei Tampa Bay Rays ha deciso di chiamarsi appunto le voragini di Bowling Green. Al quinto posto però ci mettiamo una promozione dei Pawtucket Red Sox AAA di Boston, che ha voluto celebrare il fidanzamento ufficiale tra Alex Rodriguez e Jennifer Lopez. In questa partita sostanzialmente sono entrati gratis tutti i tifosi che avevano la maglia o di Bronson Arroyo o di Jason Varitek. Dove Bronson Arroyo era stato quello che Rod aveva preso a schiaffi nella ALCS del 2004, mentre Jason Varitek era quello che aveva preso a schiaffi Alex Rodriguez sempre in una partita di luglio, sempre nel 2004, prima che i Red Sox superassero la maledizione del bambino. Inoltre, ogni fan di nome Jennifer entrava gratis. Era stato invitato, ma non è venuto, l'ex fidanzato di Jennifer Lopez, ossia Ben Affleck, a fare il primo lancio, non si è presentato. E in quella partita, per caso, c'era anche Tim Tebow, che giocava con i Syracuse Chiefs, e lo facevano andare in battuta con le canzoni di Mariah Carey, che era la più grande rivale di J-Lo. Al numero 5, Charleston River Dogs, della singolo A dei New York Yankees, la Average Night, la notte nella media, in cui entravano gratis tutti i ragazzi che avevano ottenuto una C, un buono in pagella, non quelli che avevano preso ottimo.
Minchia, neanche lì sarei potuto entrare.
Lì proprio c'era la tua faccia. C'ero col
sotto.
Divieto.
Sotto.
E praticamente sì, e avevano anche invitato una celebrità, una C-list celebrity, una celebrità mediocre, non una straordinaria, non una cattiva, insomma, in questa partita qui. Al numero 4, Trenton Thunder, questo lo scorso 19 luglio, Yankees AA, hanno fatto una bobblehead di Justus Sheffield, ex pitching prospect degli Yankees, però l'affiliato era degli Yankees, Sheffield era già andato ai Mariners, però avevano già evidentemente ordinato queste bobblehead. E niente, han dovuto darle. Il numero 2 e la numero 1 però sono le migliori. Numero 2, Jacksonville Jumbo Shrimp AA dei Marlins, la Florida Man Night. Qui chi è il Florida Man? Ogni volta che succede qualcosa di strano, qualcuno che infrange la legge in maniera strana, in maniera molto stupida, questo qui viene sempre dalla Florida. Per esempio, uomo della Florida sospettato di utilizzare un aereo privato per disegnare un pene gigante sui radar. Oppure, uomo della Florida dà un nome falso per evitare l'arresto, ma il nome falso era già stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Oppure, uomo della Florida, annoiato di aspettare in ospedale, decide di rubare un'ambulanza e di tornare a casa. E quindi in questa Florida Man Night la squadra di AA dei Marlins ha deciso di infrangere le leggi strane dello stato della Florida, che una legge strana infranta ogni metà inning sostanzialmente. Alcune leggi strane in Florida, per esempio, c'è: non si può scorreggiare in pubblico dopo le 6 p.m.
Non si scusate, ma mio figlio avrebbe dei problemi.
Non si può cantare in pubblico in costume da bagno. Non si può fare skateboard senza autorizzazione. Però credo che non abbiano infranto la legge che prevede una importante pena per il furto di cavallo, perché se rubi un cavallo in Florida la pena è morte per impiccagione.
Allora, io scusate,
attaccato al cavallo.
Io sto pensando alle scorreggie del cavallo e a mio figlio che sta ridendo in questo momento.
Va bene.
Per la numero uno però volevo intanto salutare Matteo Serafini, che...
Ciao ragazzi, ho finito adesso di lavorare mentre voi eravate qua a cazzeggiare.
Poi Teo adesso ci direi qualcosa su Nandy Host, perché noi eravamo impreparati.
E volevo chiedere a Matteo: quante volte hai avuto delle recensioni strane del Mind the Gap su Google oppure su TripAdvisor?
Allora, la recensione più bella, più strana che ho ricevuto è di un tipo che ha detto... Era venuto... Dice di essere venuto col figlio, il piccolo Giacomino, e che era venuto in un posto dove si bestemmiava e c'erano cori nazisti e boh, non so, altre cose pazzesche. Però si era firmato anche come un padre
indignato,
no, non so, sconfortato. Madonna. Boh, non so. Madonna. Questa è stata la più divertente di tutte. Ah no, un'altra bellissima a proposito di scoregge.
Tema della serata.
Allora, un gruppo di ragazzi dopo una laurea arrivano a fare l'aperitivo e dopo una decina di birra a testa, iniziano con delle flatulenze rumorose. E la ragazza che lavorava con me li riprende. E loro, per tutta risposta, hanno lasciato una bella recensione su TripAdvisor con su scritto: per lo staff non è permesso neanche scorreggiare.
pensa che regole che ci sono al Mind the Gap.
Veramente,
roba da
che
pazzi,
regole
pazzi,
severe.
Roba da pazzi,
che regole sì. Severe. Io ne ho vista una del Mind the Gap in cui si diceva: locale fantastico, ottime birre, ottimo cibo, si può anche giocare a freccette. 2 stelle. Per quel che è strano. Immagino che non sia stata molto bella.
Forse non l'ho fatto giocare a freccette.
Ma infatti era incazzato perché non l'hai fatto giocare a freccette.
No, può essere.
Alla fine ci fai giocare a freccette prima di andare a casa?
Sì, no, in mano 4 tessere di 4 persone e così siete tesserati e potete giocare.
Tessere false.
A caso, sì. Tanto sono filippini, rumeni che giocano, quindi
a posto. E insomma, la numero 1 si riconnette proprio a questo argomento, perché si chiama la Helen McGuckin Knight, sempre fatta dai Charleston River Dogs. Chi è Helen McGuckin? È una signora che ha fatto una recensione dello stadio dei Charleston River Dogs su Google, una recensione con 2 stelle. Ha motivato queste 2 stelle dicendo: no, ma in realtà non ci sono stata, ero di passaggio. E quindi ha messo 2 stelle. Loro si sono evidentemente presi male per questa cosa e hanno detto: Helen, per favore vienici a trovare, cercaci. Hanno messo il loro numero per essere contattati sullo scoreboard, promettendole un posto da VIP, il controllo sulla musica, poteva fare tutto quello che voleva. Dice: basta che alla prossima recensione ci metti 5 stelle. Loro riescono a trovarla, riescono fino anche a trovarla, a parlare al telefono. Lei dice: d'accordo, vengo, farò questa serata, metterò la recensione. Poi alla fine, il giorno del fatidico, non si presenta purtroppo questa signora Helen. Loro dovevano fare comunque questa promozione.
E lo sai dov'era?
Dov'era?
Al Mind the Gap.
Ah, ecco.
A giocare a freccette.
Giocare a freccette.
E a scorreggiare.
Con l'ID dei rumeni.
Liberamente.
Con le tessere dei rumeni.
Esatto, con l'ID dei rumeni. E lei non si presenta, allora cosa fanno questi? Dice: la facciamo lo stesso, travestiamo una da Helen, tanto chi cazzo sa com'è fatta questa, facciamo con una che fa finta di essere lei. E l'hanno fatta, è andata anche abbastanza bene questa promozione. La cosa divertente che succedeva durante questa cosa, hanno preso le recensioni fatte da questa signora e ne leggevano una per una fra un inning e l'altro, facendo indovinare al pubblico quante stelle poi avesse dato al posto.
Questa è bella trash.
Vi manca la conduzione, eh? Adesso che rompete i coglioni, che parlo troppo.
Che mandi messo il telefono.
Ma non sto cazzeggiando. Mi avete tolto persino le cuffie questa sera. Cioè adesso mi sento come un rincoglionito. Vabbè, io voglio, visto che Matteo Perfetti ci ha raggiunto, voglio sapere qualcosa da lui di Neddy Host.
Ti ha chiamato Matteo Perfetti.
Perfetto, ma.
Vabbè, sei perfetto, ma sei Serafini. Sei Teo, il piccolo Teo. Ci dici qualcosa su Neddy Host e poi facciamo chiudere la puntata ad Alex col suo prima base. Non so neanche di chi cazzo
non te l'ho voluto dire, infatti.
Di chi parli?
Te lo dico dopo.
Jimmy il fenomeno. Che cazzo è? Vabbè, ci dici qualcosa su Neddy Host e sul vostro momento di gloria. Perché tu non più tardi di 4 anni fa vincevi una World Series. Non più tardi di 4 anni fa vincevi una World Series.
Allora, il Mind the Gap è aperto nel 2013. E da lì la mia vita, cioè, ovviamente è andata in un tracollo totale. Per fortuna che c'era il baseball che mi faceva compagnia tutte le notti. E sono state 2 anni pazzeschi, perché grazie a Ned, il buon vecchio, gli voglio bene come se fosse mio papà, abbiamo fatto 2 finali di World Series in 2 anni consecutivi. La prima l'abbiamo persa, vabbè, in maniera pazzesca, dopo che avevamo vinto 8 partite consecutive tra la semifinale e la finale di Lega. Poi vabbè, 4-3 contro i Giants, che vabbè erano più forti di noi. L'anno dopo invece è stata una cavalcata strepitosa. L'anno prima c'era stata anche quella partita pazzesca al wild card con gli Oakland.
Con Oakland.
Incredibile, pazzesca, incredibile pazzesca. Quella partita.
E comunque, 80 basi rubate contro, vabbè, il povero catcher degli Ace.
Beh, comunque sia, cioè Ned aveva un modo di guidare la squadra, cioè che era un bel baseball, cioè fatto non solo di palle sparate oltre la cortina, ma di un sacco di base rubate. e in quei playoff, cioè la quantità di bunt che faceva fare a tutti i giocatori è stato pazzesco. Poi 2 anni fa ha cercato di suicidarsi cadendo da un albero e da lì c'è stato, vabbè, poi no, non è che è ricoglionito, cioè Kansas ha deciso che bisognava smantellare tutto e così è. Abbiamo 3 giocatori che non c'entrano niente con la squadra e non so quanto rimarranno ancora lì, perché cioè, nonostante siamo una squadra di disperati che abbiamo già superato le 100 sconfitte stagionali, abbiamo Merrifield che è primo per valide, ha superato le 200 valide. Mondesi che nonostante ha fatto 2 mesi di infortunio è primo in basi rubate, e poi Soler che è secondo terzo in home run.
Fuori cioè, campo ne ha fatti 49 forse.
Sì. E mi sembra che sia secondo terzo. Nonostante questo siamo riusciti a fare un bel 101 sconfitte.
Manca però adesso cambia la proprietà.
Sì, è cambiata
adesso
la proprietà.
Cambia tutto. Ne parlavamo proprio nell'ultima puntata che c'è. Io ci vedo della speranza nei
Tu
Royals.
Ne avevi parlato.
Cioè, tu non lo sai, ma noi abbiamo parlato dei Royals, abbiamo approfondito settimana scorsa. Però fai finta che il podcast non esista più, dobbiamo venire al Mind the Gap a pagare.
Per coinvolgerti.
Per coinvolgerti, però noi seriamente settimana scorsa abbiamo parlato dei Royals e mi fa incazzare il fatto. Mi fa incazzare il fatto che neanche l'hai ascoltato, perché mi avresti dovuto scrivere il giorno dopo, dire grazie Andre, guarda.
Potevi avvisarmi, eh.
Cioè adesso ti devo avvisare. Vabbè, questa è la situazione. Chiudiamo, perché in realtà è solo 55 minuti che... No, non lo voglio sapere, mister cazzi in culo.
Non lo leggo su.
No, leggilo. No, sono io che non voglio sapere. Come tutte le settimane, e guardate che comunque adesso abbiamo fatto il cinemino, 55 minuti e 57, quindi siamo nell'ora che ci diamo sempre per chiacchierare di baseball. Chiudiamo con prima base di Alex Cavatone e non ho la più pallida idea di chi sia il protagonista di questa settimana.
Parlando di Hank Aaron per 108, la settimana scorsa abbiamo incrociato il nome di Lou Burdett, grande protagonista delle World Series del 1957. Ho definito il lanciatore di Milwaukee un uomo di altri tempi per i suoi 3 complete game nelle finali, uno dei quali è stato uno shutout. E parlando di lanciatori, mi è venuta così voglia di raccontare la storia di un fenomenale pitcher dei giorni passati. Il nome della settimana è quello di James Paul David Bunning, o più semplicemente Jim. Southgate è una piccola cittadina situata a nord del Kentucky e proprio lì nasce Jim Bunning il 23 ottobre del 1931. Cresciuto a Cincinnati, Jim si laurea in economia presso la Xavier University e dopo aver lasciato i Musketeers, perché Andrea mi tira le cose in testa mentre le leggo, dopo aver lanciato per i Musketeers al college, i Detroit Tigers lo portano tra i professionisti nel 1955. È un lanciatore famosissimo e la sua curva è eccellente, è la sua curva in realtà che è famosa, mentre la fastball manda fuori i giri, i battitori. Un paio di anni di rodaggio bastano per presentarsi alla stagione del 57 con 20 vittorie in 267.1 inning lanciati. E nello stesso anno arriva il primo no-hitter, primo di una lunga serie. Facendo un bel salto in avanti arriviamo al 1971 e le partite complete lanciate da Jim, lasciando gli avversari a 0 punti, sono, ragazzi, 40. 40. Resto sempre impressionato davanti a certi numeri, perché in questi leggo la resilienza sportiva allo stato puro. La carriera di Jim si divide principalmente in 2 fasi. La prima, quella della Motor City, e la seconda è quella della città dell'amore fraterno. Parliamo di Detroit e di Philadelphia, che sono le 2 squadre per le quali Bunning lancia durante tutta la sua carriera, con una piccola parentesi poco importante di Pittsburgh e irrilevante a Los Angeles, sponda Dodgers. Se chiedete in giro in entrambi i luoghi, il suo nome è rimasto inciso da qualche parte. A Detroit è nato come atleta, mentre a Philly è stato riconosciuto tra i più importanti di sempre. La consacrazione quando il suo numero 14 è stato poi ritirato dai Phillies. Parliamo di un 9 volte All-Star e un Hall of Famer di tutto rispetto, che con quel braccio destro ha imposto un gioco dominante dal monte di lancio, nel 1965 lancia 7 shutout. Pensate averlo al fantasy, 7, lasciando a bocca asciutta i battitori di tutta la National League. Sappiamo notoriamente che la carriera dei lanciatori di baseball può essere compromessa in maniera anche piuttosto veloce da un movimento sbagliato, dall'usura di gomiti e spalle, ma questo non succede nel caso di Jim, che macina inning come mangiare biscotti a colazione. Nel 67 il suo record personale è di 302.1 inning in una singola stagione, e non parliamo di inning lanciati a caso, perché quell'anno gli strike sono 253 e la ERA è pari a 2,29, la più bassa registrata in carriera, dove invece la media è di 3,27. Alla fine del viaggio sui diamanti americani, gli strikeout in cascina sono 2.855 e al momento del ritiro è il secondo assoluto nella storia, dietro al solo Walter Johnson. E Jim, questo per rimanere in tema con la serata, non è un fenomeno solo a fare centro in campo. Per sicurezza si può chiedere alla moglie Mary Catherine, che è una notoriamente amica di Giovanni Ganci, tra l'altro, perché a casa ci sono la bellezza di 9 figli ad aspettarlo, quindi non sbaglia un colpo, e quando torna a casa dal lavoro, ecco. Il cerchio si chiude con quella famosa laurea in economia, che doveva pur valere qualcosa, non è che si può poi solo giocare a baseball, altrimenti il buon Jim che cosa ha studiato a fare? E per chiudere una carriera in gloria arriva la nomina di senatore del Kentucky per il Partito Repubblicano.
Sì.
L'impegno di Jim sul fronte del baseball non è stato solo in campo, poiché il campione ha dato un grande aiuto a sviluppare il laboratorio delle minors, specialmente nei confronti della franchigia della Pennsylvania. Lanciatore di ferro, giocatore generazionale, mi piace ricordarlo come Mr. Shutout, e questa era la mia prima base per oggi.
Sì, Banning ha pure lanciato un perfect game nel 64. E leggo adesso la sua pagina di Wikipedia: l'unico ad essere stato sia nella Hall of Fame della Major League Baseball sia nel Senato degli Stati Uniti.
Alex, cosa...
Aiuto.
Perché non avevo le cuffie prima. Me le hanno rubate.
Sì.
Cioè, tra l'altro il Mind the Gap potrebbe fornirci
delle cuffie, delle
robe. Cioè non ce l'hanno veramente un cazzo. Ho dovuto alzare il volume perché parlava Matteo Serafini, che come Matteo Perfetti ha la voce un po' bassa e non si sente. Allora gli abbiamo alzato il volume. Va bene. Serata, io credo, meravigliosa. Anche perché va bene, per fare il podcast vedendosi tutti insieme così è più divertente. Però parto da Matteo Perfetti, che si è preso un aereo, è arrivato a Milano sano e salvo. Il pilota ha pilotato. L'aereo ha volato. Sei ingrassato, ma sei bellissimo.
Ti sto facendo un cuore.
No, tanto non lo vedo, ma è radio, cazzo gliene frega.
Appunto, lo dico.
È stato un piacere averti con noi live, nel vero senso della parola. E ci vediamo presto.
Assolutamente.
Grazie, ragazzi. Matteo.
È stato grande.
Lacrimuccia, dai, fatevi scendere.
Guarda che sei emozionato, c'hai gli occhi lucidi.
Questa era troppe birre.
È stato un piacere essere qua con voi. Ringrazio anche il mio autista e amico Coco.
Grande
un
Coco.
Saluto a Coco.
Coco che ci ha ascoltato per tutta la sera.
E adesso ci sfondiamo di birre.
Wow. Se non ci caccia.
Non ci caccia.
Dalba. Piera, io ti avevo già incontrato a Londra, è stato un piacere rincontrarti questa sera. Io farei tutte le settimane la puntata in diretta, live, dal Mind the Gap, offerta da Matteo Serafini.
Anche il volo?
Perfetto, sono assolutamente d'accordo.
Volo, però ti porto con il mio volo privato.
Ti viene a prendere col jet,
hai capito.
Ha un jet dietro i bagni.
Come Spatalino. E chi capisce capisca. Alex Cavattone.
Rip Spatalino.
Ti voglio bene, Andrea Ghezzi.
Ti piaceva la gestualità?
Mi piaceva la gestualità.
Ok, perfetto.
A parte quando mi tiri le cose in testa mentre leggo.
Va bene. Oh, che precisetti che sei, mamma mia.
Va bene,
mettiamo la sigla. Non mi resta che ringraziare tutte le persone che ci ascoltano. Potete scriverci. 108 fa parte dell'offerta di The Cutting Edge, che questa settimana lancerà un nuovo podcast sulla MMA, gente che si tira le cartelle. Quindi sicuramente Alex Cavatton ascolterà questo podcast.
Le ascolto due volte le puntate, neanche una, due.
Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.